Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Una buona domenica da Gabriella Caramore. Oggi è la domenica prima di Natale, con oggi chiudiamo il problematico libro dei numeri, lo chiudiamo con la speranza e l'augurio che voi invece lo riapriate e ritorneremo sui nodi più difficili appena possibile. Sabato prossimo, 25 dicembre, dunque a Natale, e la nostra puntata sarà, come ormai una piccola tradizione, un po' più lunga del solito, dalle 9.30 alle 11.20, molto musicale, ma soprattutto avvolta intorno a un filo, quello di un Dio che si fa umanità, nella storia di un uomo che inizia la sua vita come tutti gli esseri umani, che si fa bambino, nasce da una donna, cresce fino a diventare uomo, certo profeta, messia, salvatore, che si lascia morire sulla croce per mostrare qualcosa all'umanità, ma in definitiva un uomo che vuole vivere secondo il bene di Dio per il bene dell'umanità. A parlare con noi di Natale saranno Michela Murgia, la scrittrice di Accabadora, e Guido Chiesa, l'autore di un bellissimo film su Maria, Io sono con te, John Geli de Rungs, scrittore di lingua romancia, teologo, che ci racconta la sua particolare storia di una vita nella chiesa, nelle montagne svizzere dei Grigioni, e poi la sua vita di credente teologo nel mondo. E poi Goffredo Fofi, per ragionare con lui di quale idea di prossimo scaturisce da quella improvvisata culla a Betlemme, e poi anche ci sarà qualcuno che quelle culle va a visitare. Domenica 26 invece leggeremo sì la Bibbia ma con i bambini, a partire dalle domande di un bambino sulla Bibbia con Giusy Quarenghi, e poi con qualche excursus in qualche altro libro teologico sull'infanzia. Ma ora il libro dei numeri con il nostro attesissimo ospite. There I'll rest my every burden till all doubts and fears, Lord, subside. Oh, yes, I can hear the angels singing. I can see, Lord, them around the throne. I hear the saints shout, all singing.
Numeri, capitoli dal 22 al 36. L'asina di Balaam, con Paolo De Benedetti.
Oh, yes, tell me how far am I from Canaan? Lord, how far am I from Canaan? Well, where the angels sing and the doorbell ringing in glory. Lord, how far am I from Canaan?
Il brano che stiamo ascoltando è il gospel How Far Am I From Canaan? Ditemi quanto sono lontano da Canaan, sulle rive del Giordano guardo fisso l'alta marea, vi poserò il mio pesante fardello, sin quando Dio non placherà tutti i miei dubbi e le mie paure. La voce era quella di Sam Cooke, uno dei primi più noti cantanti di questo genere. Ecco, abbiamo scelto questo brano per indicare la fiducia con cui i popoli oppressi nella storia si sono sempre rivolti a questi passi della Bibbia, che magari a noi suonano improponibili nei loro risvolti crudeli e sanguinari, ma che gli oppressi hanno sempre saputo individuare nella carica di una promessa, di un risarcimento. E saluto Paolo De Benedetti, che siamo felicissimi di avere con noi dopo tanto tempo. Buongiorno De Benedetti.
Buongiorno a lei.
Bene, siamo molto contenti di sentirla.
Contento io, felice, grazie.
Ecco, lei non lo sa, ma noi siamo stati spesso in sua compagnia, perché abbiamo alcune puntate con lei riascoltabili in podcast, abbiamo segnalato i suoi libri, ecco, insomma, abbiamo fatto tante cose insieme anche a sua insaputa.
Ecco, grazie.
Senta, non so se ci ha ascoltato qualche volta e se vuole darci anche qualche suggerimento su come continuare questa lettura della Bibbia.
Sì, io vi ho ascoltati spesso e devo dire che il modo con cui Uomini e Profeti legge la Bibbia è il modo che io condivido pienamente e che qualsiasi biblista illuminato di oggi farebbe suo.
Ecco, però io non glielo ho chiesto per avere dei complimenti, ma realmente per avere qualche suggerimento.
Cioè, io spesso dico che una lettura fondamentalista della Bibbia uccide la parola di Dio. Io ho scandito alcuni metodi di lettura della Bibbia, e se posso elencarli un momento,
volentieri.
Prima di tutto la critica testuale, cioè essere sicuri che il testo ebraico sia corretto, quindi le edizioni critiche del testo. In secondo luogo, critica letteraria, cioè per comprendere un testo devo capire a che genere appartiene, se è un racconto storico, se è una parabola, se è una favola, se è un mito, se colui che lo scrive lo trasmette come mito o come storia, eccetera. E poi quella che in tedesco si chiama Formgeschichte, cioè storia delle forme. È fondamentale, quando si affronta una pagina biblica, riconoscere qual è la forma, il genere letterario, perché io non posso evidentemente leggere come storia una parabola o leggere come parabola una storia. Storia della tradizione, cioè la Bibbia è il punto di... Parlo dell'Antico Testamento, ma
sì,
questo vale anche per il Nuovo. Sì. La Bibbia è il punto di arrivo scritto di una lunga tradizione, e quindi per comprendere il punto di arrivo bisogna essere consapevoli di come si è trasmessa questa tradizione.
Ecco, forse si spaventano un po' gli ascoltatori, però, sapendo che per leggere la Bibbia dobbiamo avere tutti questi strumenti.
No, non dobbiamo averli noi, li deve avere il biblista.
Ecco, quindi dobbiamo usare dei buoni strumenti. Ecco.
Ma oggi questo è quasi automatico. Evitando i fondamentalismi diventa quasi automatico, e al di là dei confini tra le varie confessioni religiose è tutto uguale. E poi altre due cose, cioè quello che è chiamato studio religioso comparativo o religionista, cioè confrontare i racconti biblici con la cultura dell'antico vicino Oriente per vedere se ci sono rapporti, in che direzione si sono mossi i racconti e così via. Un esempio fondamentale è la storia del serpente nella caduta dell'uomo, che si trova in forma un po' diversa, ma non tanto diversa, nel poema babilonese di Gilgamesh.
Ecco, quindi insomma mettere insieme tante storie, tante culture,
ecco,
e cercare di trovare una strada dentro.
E l'ultimo criterio è ed è anche il più recente, è la critica stilistica, cioè rendersi conto che l'autore scrivendo ha un suo stile. E il suo stile è qualcosa di diverso dalla storia o dal racconto.
Quindi ci mette del suo e noi lo dobbiamo sapere.
Ecco.
Senta, De Benedetti, noi siamo anche felici di averla qui con noi, non solo perché era tanto che non ci sentivamo, ma anche perché vorremmo trattare un episodio del Libro dei Numeri che sappiamo che le è molto caro. Allora, verso oltre la metà di questo libro compare una storia che sembrerebbe quasi una storia a parte, ma in effetti poi, come vedremo, fa parte dell'economia del libro, ed è la storia di Balaam. Chi è Balaam?
Balaam è un mago, chiamiamolo così, chiamato dal re Balak, re di Moab, perché, se posso fare un paragone
sì,
un po'
ardito.
Ardito e divertente, è questo. Balak, re di Moab, era spaventatissimo dagli extracomunitari ebrei che arrivavano dall'Egitto verso il suo regno.
Quindi questi immigrati che chiedevano, ecco, di passare di lì.
Di passare e magari anche di stabilirsi.
Di fermarsi.
E allora, non avendo i mezzi materiali o militari, chiama questo Balaam che li maledica.
Cioè lui è una sorta di profeta a pagamento, cioè
ecco,
lo pagavano,
ecco,
per fare una profezia favorevole,
ecco,
possibilmente.
Ecco. E devo dire una cosa che di solito non si dice.
Sì.
Balaam è in certo senso parente di Abramo.
Perché?
Perché Abramo ha un fratello che genera Lot. E Lot è padre di Moab, quindi dei moabiti, diciamo così. Quindi è abbastanza curiosa questa tensione fra lontane parentele, che però non viene sottolineata dal testo biblico.
Cioè diventano stranieri, anche se erano lontani parenti.
Sì, sì, cioè... In realtà, e questo si legge, si intuisce già da quello che ho detto, sia gli ebrei che i moabiti hanno comuni origini, sono aramei. Quindi questa storia, che a noi sembra, se la leggiamo superficialmente, una questione fra popoli stranieri, invece non è una questione tra popoli stranieri. E del resto anche oggi molto spesso le tensioni sono di più fra, per esempio, due regioni che due stati.
Sì, sì, popoli vicini, certamente.
Beh, ecco, vediamo,
sì, vediamo esempi in abbondanza, diciamo. Ecco, però invece Balaam, il profeta a pagamento,
sì,
diciamo così, è una persona seria e
sì,
non vuole maledire o benedire a seconda delle richieste di un re, ma vuole maledire o benedire a seconda di quello che gli dice Dio.
Ecco.
Allora, leggiamo il racconto e poi lo commentiamo.
Sì.
I figli di Israele partirono e si accamparono nelle steppe di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Balak, figlio di Sippor, re di Moab, vide quanto Israele aveva fatto agli Amorrei ed ebbe grande paura di questo popolo, che era così numeroso. Quindi disse agli anziani di Madian: «Ora questa assemblea divorerà quanto è intorno a noi, come il bue divora l'erba dei campi». Balak allora mandò messaggeri a Balaam per dirgli: «Ecco, un popolo è uscito dall'Egitto, ha ricoperto la faccia della terra e si è stabilito di fronte a me. Ora dunque, vieni e maledici questo popolo per me, poiché esso è più potente di me. Forse riuscirò a batterlo per scacciarlo dalla terra, perché io lo so, colui che tu benedici è benedetto, e colui che tu maledici è maledetto». Gli anziani partirono con in mano il compenso per l'oracolo. Arrivarono da Balaam e gli riferirono le parole di Balak. Balaam disse loro: «Alloggiate qui stanotte e vi darò la risposta secondo quanto mi dirà il Signore». Dio venne da Balaam e gli disse: «Tu non maledirai quel popolo, perché esso è benedetto». Balaam si alzò la mattina e disse ai principi di Balak: «Andatevene nella vostra terra, perché il Signore si è rifiutato di lasciarmi venire con voi». Allora Balak mandò di nuovo dei principi, più influenti di quelli di prima. Vennero da Balaam, ma egli rispose loro: «Quand'anche Balak mi desse la sua casa piena d'argento e oro, non potrei trasgredire l'ordine del Signore mio Dio. Non di meno trattenetevi qui anche voi stanotte, perché io sappia ciò che il Signore mi dirà ancora». La notte Dio venne da Balaam e gli disse: questi uomini non sono venuti a chiamarti. Alzati dunque e va con loro, ma farai ciò che io ti dirò. Balaam quindi si alzò di buon mattino, sellò l'asina e se ne andò con i capi di Moab.
Allora, Paolo De Benedetti, allora lei ci ha già, sì, insomma, detto di questi due personaggi, ma appunto questo Balaam che viene prescelto dal Signore, sì, per benedire il suo popolo è a sua volta uno straniero.
Sì, diciamo che per curarsi del popolo di Israele Dio non rifugge dall'usare stranieri. È straniero fino a un certo punto, come avevo detto prima, cioè erano tutti aramei. Comunque, la cosa che qui è interessante è che in certe traduzioni non appare. Sembra un particolare da poco, ma io lo considero importante. È che Balaam non cavalcava il suo asino, ma la sua asina.
Un'asina femmina.
L'asina femmina. Quindi noi qui stiamo per assistere a un caso straordinario e unico di profezia, in cui Dio si serve di un essere femminile e di un animale.
Ecco, quindi il peggio del peggio, diciamo.
Ecco.
O il meglio del meglio, dipende dai punti di vista. Ecco, beh, poi si troveranno altre profetesse naturalmente,
sì,
nel,
certo,
corso della Bibbia, però ecco, l'asina effettivamente è un po' un unicum. Allora, leggiamo la parte seguente, sempre del capitolo 22, in cui l'asina si dimostrerà più profeta del profeta, dell'indovino.
Ma l'ira di Dio si accese perché egli stava andando. L'angelo del Signore si pose sulla strada per ostacolarlo. Egli cavalcava la sua asina e aveva con sé due servitori. L'asina vide l'angelo del Signore che stava ritto sulla strada, con la spada sguainata in mano. L'asina deviò dalla strada e cominciò ad andare per i campi. Balaam percosse l'asina per rimetterla sulla strada. Allora l'angelo del Signore si fermò in un sentiero infossato tra le vigne, che aveva un muro di qua e un muro di là. L'asina vide l'angelo del Signore. Si serrò al muro e strinse il piede di Balaam contro il muro, e Balaam la percosse di nuovo. L'angelo del Signore passò di nuovo più avanti e si fermò in un luogo stretto, tanto stretto che non vi era modo di deviare né a destra né a sinistra. L'asina vide l'angelo del Signore e si accovacciò sotto Balaam. L'ira di Balaam si accese ed egli percosse l'asina con il bastone. Allora il Signore aprì la bocca dell'asina ed essa disse a Balaam: «Che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota già per la terza volta?» Balaam rispose all'asina: «Perché ti sei beffata di me? Ah, se avessi una spada in mano, ti ucciderei all'istante». L'asina disse a Balaam: «Non sono io la tua asina, sulla quale hai cavalcato da quando hai iniziato fino ad oggi? Sono forse abituata ad agire così?» Ed egli rispose: «No». Allora il Signore aprì gli occhi di Balaam, ed egli vide l'angelo del Signore che stava ritto sulla strada, con in mano la spada sguainata. Balaam si inginocchiò e si prostrò con la faccia a terra. L'angelo del Signore gli disse: «Perché hai percosso la tua asina già tre volte? Ecco, io sono uscito a ostacolarti, perché il tuo cammino contro di me è rovinoso. L'asina mi ha visto e ha deviato davanti a me per tre volte. Se non avesse deviato davanti a me, certo ora io avrei già ucciso proprio te e lasciato in vita lei». Allora Balaam disse all'angelo del Signore: «Ho peccato, perché non sapevo che tu ti fossi posto contro di me sul cammino. Ora, se questo è male ai tuoi occhi, me ne tornerò indietro». L'angelo del Signore disse a Balaam: «Va pure con questi uomini, ma dirai soltanto quello che io ti dirò». Balaam andò con i principi di Balac.
Allora, Paolo De Benedetti, dunque innanzitutto perché l'ira di Dio si accese contro Balaam? Non è strano questo episodio?
È un episodio abbastanza strano, perché il testo, io qui ho una traduzione leggermente diversa, ma la cosa che io voglio sottolineare è piuttosto questa. Il testo che hai letto per me è uno dei testi più emozionanti di tutta la Bibbia.
Tanto che lei ci ha scritto anche un libretto e l'asina disse, che è un librettino uscito da Chicaion, in cui si parla di tante altre cose, di tanti altri animali nella Bibbia, ma in particolare anche di questo. Perché è così emozionante per lei?
Per esempio c'è un versetto, il versetto 27, che tradotto alla lettera dice: l'asina vide l'angelo del Signore e si accasciò sotto Balaam. Ora, che cos'è l'angelo del Signore? È un'espressione biblica che indica Dio.
Certo.
Non un angelo, indica Dio. Ora, per me è estremamente emozionante questo fatto di un animale che vede Dio prima che Dio sia visto dal suo padrone.
Prima di un uomo.
Prima di un uomo. Secondo me ci sono due asini, se posso dire così, nella Bibbia. Uno è questo e l'altro è nel Nuovo Testamento, che vedono Dio prima, se posso esprimermi, dei teologi. Uno è quest'asina di Balaam e l'altro è l'asina, certamente era un'asina, che aveva portato Maria a Betlemme quando dovevano andare per il censimento, perché il presepio l'ha inventato San Francesco con i due asinelli.
Certo.
Però certamente Maria incinta è andata a Betlemme sopra un'asina.
E lei è sicuro che era un'asina?
O asina o asino, ma di solito si preferiva l'asina. E quindi qui abbiamo una delle tante inversioni della logica umana che Dio si compiace di realizzare, ossia la sua prima apparizione, la prima per Balaam e la prima per Maria, è mediata da un animale.
E poi questo animale è proprio un asino, quindi un animale.
È un asino perché il cavallo era uno strumento di guerra e non si usava per i viaggi normali.
Sì.
Ora qui.
Oppure poteva scegliere anche un leone, cioè un animale più rappresentativo. No?
Sì, invece ecco. No, è la quotidianità. L'asino rappresentava allora quello che oggi sarebbe un'automobile da poco.
Un'utilitaria.
Ecco, un'utilitaria. Ora, il fatto che quest'asina vede l'angelo del Signore, cioè vede Dio, è rafforzato dalle parole che vengono dopo, che cioè allora si accasciò sotto Balaam. Come dire, l'asina capisce che è Dio. L'asina capisce di aver visto Dio e si mette a parlare. È una profetessa quest'asina.
Ecco, poi non sorprende che il suo padrone si metta a risponderle, cioè c'è un dialogo da pari
certo,
a pari.
Certo, il padrone non si stupisce mica che l'asina gli parli. Sarà un caratteristica letteraria del racconto, ma tuttavia è a posto, è al suo posto. Questo dialogo improvviso tra un'asina che ha visto Dio e il padrone che non lo vede, che lo sente solo qualche volta, ma lo sente in forma di minacce, di rimproveri.
Quindi in questo racconto effettivamente ha ragione, lei è molto singolare, perché Dio affida all'asina la sua parola, la sua verità.
Esattamente,
diciamo. Ecco.
Esattamente. Dal racconto biblico emerge con chiarezza che le parole che l'asina dice sono ispirate da Dio. E non solo, ma il suo padrone, benché si arrabbi e la picchi, come dire...
Le dà retta, le crede,
le dà retta,
certo.
Le dà retta. Ora, si potrebbe dire che nella Bibbia alcune volte la profezia è trasmessa da personaggi molto grandi, per esempio Geremia. Però Dio non ha nessuna intenzione di scegliere soltanto dei portavoce straordinari. Dio talvolta si serve di Geremia, talvolta si serve dell'asina di Balaam, e noi dobbiamo tenere presente che questo è un insegnamento per tutti i tempi e per la nostra fede di sempre. Cioè, l'autorità di ciò che Dio dice non dipende, su questo io sono molto insistente, l'autorità di ciò che Dio ci dice non dipende assolutamente da una autorità,
cioè non dipende dal rango di chi...
Da un rango, dal rango di colui che parla. C'è una frase latina, io me la ricordo in latino,
sì?
Del Salmo, che Dio parla ex ore infantium, attraverso la bocca dei bambini.
Dalla bocca dei bimbi, dei lattanti.
Dei bimbi, dei lattanti. E tutto sommato, io vedrei una profonda analogia tra la bocca dei lattanti e la bocca dell'asina. Sono due scelte di Dio che ci ammoniscono a prestare orecchio agli umili e ci mettono in guardia dal prestare troppo orecchio ai superbi. E quando dico superbi non intendo dire solo superbi come un difetto psicologico, ma anche come posizione gerarchica.
Cioè, non è detto che la verità passi per la bocca di un teologo, per la bocca di un gerarca della Chiesa, diciamo.
Ma... Ecco, può passare, ma Dio non è che si scelga dei portavoce ufficiali. Anzi, io credo che l'episodio dell'asina di Balaam abbia anche un'altra funzione: di ammonirci a prestare orecchio a Dio, non solo, è già molto che io dica non solo, dai pulpiti, dai dicasteri vaticani, dai teologi ufficiali, ma in certo senso noi dobbiamo chinarci a porgere l'orecchio verso il basso, verso il basso, perché, come diceva Warburg, Dio sta nel dettaglio.
Questo del basso è un filo che stiamo inseguendo da ieri, parlando di Dietrich Bonhoeffer, e che proseguiremo poi nella puntata,
ecco,
di Natale, no?
Ecco, dal basso. E per questo torno ancora un momento alla questione del presepio.
Sì?
L'asina o l'asino su cui Maria è andata a Betlemme ha visto, diciamo, Dio, se siamo cristiani, ha visto Gesù prima dei re magi, che sono un po' l'equivalente dei cardinali.
Beh, i re magi però erano dei sapienti che venivano da lontano.
No, nei re magi c'è un elemento, devo dirlo, positivo,
sì,
che non c'è sempre nei teologi, nelle autorità ufficiali. Cioè, si umiliano venendo a adorare un bambino in una stalla.
Vanno anche loro verso il basso.
Vanno verso il basso e fanno un lungo viaggio di discesa.
Senta, lei ci ha dato una bellissima lettura, De Benedetti, di questo episodio, di questa asina veggente. Qui c'è spesso la parola vedere, no? e vide l'asina, l'asina, ecco. Però, ecco, noi proseguendo un pochino, andando verso la conclusione di questo libro, vediamo che nel capitolo 25 vediamo una sorta di abisso di tutta questa narrazione, la doppia infedeltà di Israele che aderisce al culto di Baal,
sì,
e si prostituisce con le donne moabite, e poi invece al 26, capitolo 26, abbiamo il censimento della nuova generazione, la successione di Giosuè a Mosè, questa la vedremo meglio nel libro di Giosuè. Ecco, per questo dicevo che l'episodio di Balaam ha una sua coerenza collocato lì, perché in fondo, cioè, fra la morte della prima generazione e la nascita della seconda, fa un po' intravedere dei germogli di speranza, possiamo leggerlo così?
Sì, e devo anche dire che in un'epoca, in una cultura in cui, sia per il carattere spesso nomadico dei popoli, sia per la mancanza, non sempre ma spesso, di archivi, l'identità veniva fissata e trasmessa attraverso le genealogie. Le genealogie sono, che per noi sono noiose, non c'è dubbio, e ci sembrano insignificanti, e tuttavia le genealogie sono il sostituto di quella patria fissa che allora non avevano.
Quindi una patria data dal tramandarsi di padre,
ecco,
in figlio, invece che dal luogo e dalla terra.
Esattamente. E vorrei dire che sì, questa passione e bisogno di genealogie non è mai cessato nel popolo ebraico. Io lo posso dire per esperienza familiare. Noi discendenti dal popolo ebraico abbiamo nel nostro inconscio, nel nostro DNA, un bisogno che spesso fa capolino nelle occasioni di riagganciarci a una genealogia, perché un popolo che si muove, che si è sempre mosso, che nei casi in cui si fermava in una terra ha sempre avuto delle contestazioni, la sua vera patria è Tizio, figlio di.
Quindi la patria è appunto i padri, non
ecco,
la terra, ma i padri
e infatti,
e le madri.
Devo dire che la parola storia, in ebraico si dice toledot, che vuol dire generazioni.
Le generazioni. Ecco, e in effetti poi appunto al capitolo 26 abbiamo il censimento della nuova generazione, però
ecco,
io vorrei leggere l'ultimo degli oracoli di Balaam, il quale appunto continua a rispondere a Balak che non gli darà la maledizione per i figli di Israele, e però questi oracoli di Balaam sono minacciosi per gli uni e pieni di speranza per gli altri.
Sì.
Allora leggiamo un po' questa storia e poi la commentiamo.
Sì.
Allora l'ira di Balak si accese contro Balaam. Balak batté le mani e disse a Balaam: «Per maledire i miei nemici ti ho chiamato, ed ecco li hai grandemente benedetti per tre volte. Avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco, il Signore ti ha impedito di averli». Balaam disse a Balak: «Non avevo forse detto ai messaggeri che mi avevi mandato, ciò che il Signore dirà, quello soltanto dirò? Ora sto per tornare al mio popolo. Ebbene, vieni, ti predirò ciò che questo popolo farà al tuo popolo nei giorni a venire». Egli pronunciò il suo poema e disse: «Oracolo di Balaam, figlio di Beor, oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Io lo vedo, ma non ora. Io lo contemplo, ma non da vicino. Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele. Spacca le tempie di Moab e il cranio di tutti i figli di Set. uno di Giacobbe dominerà e farà perire gli scampati dalla città. Poi vide Amalek, pronunciò il suo poema e disse: Amalek è la prima delle nazioni, ma il suo avvenire sarà la rovina. Poi vide i Keniti, pronunciò il suo poema e disse: Sicura è la tua dimora, o Caino, e il tuo nido è aggrappato alla roccia, ma sarà dato all'incendio, finché Assur non ti deporterà in prigionia. Ahimè, chi vivrà dopo che Dio avrà compiuto queste cose? Poi Balaam si alzò e tornò nella sua terra, mentre Balak se ne andò per la sua strada.
Paolo De Benedetti, allora questo oracolo di Balaam naturalmente è uno dei temi che ci ha inquietato in queste ultime letture. Oggi per noi non è più pensabile, né dentro un'ottica di fede né dentro un'ottica di civiltà, la salvezza di un popolo e lo sterminio di un altro. Naturalmente questo accade, però lo riteniamo una cosa ingiusta. Allora cosa facciamo con queste parole della Bibbia? Ne dobbiamo...
Ecco, questo è proprio uno dei casi in cui dobbiamo evitare il fondamentalismo.
E come facciamo?
La Bibbia, era stato detto da Gregorio Magno, mi pare, cresce in colui che la legge.
Sì.
E cresce anche attraverso i tempi. Una lettura... per esempio di una serie di maledizioni, oppure un racconto di stragi e cose del genere, se ne trovano parecchie nella Bibbia, è vero? Non devono essere lette assolutamente come un disegno divino, devono essere lette in due modi diversi. Uno, come racconto enfatico e spesso immaginato o enormemente accresciuto di qualche episodio ricordato nella storia. Secondo, come un modo di vedere i rapporti tra i popoli, tra i, eccetera, eccetera, da parte di una tradizione biblica che non è nata belle fatta, ma era in evoluzione. Era in evoluzione. E quindi anche queste forme, diciamo così, che sembrano castighi divini o che sembrano vittorie provvidenziali sui nemici, vanno lette come così pensate dalla coscienza dei contemporanei.
Ecco, quindi però non la si può pensare come parola di Dio, ma parola appunto dei contemporanei, cioè parola di chi l'ha scritta.
Beh, bisogna intenderci su che cosa vogliamo dire con parola di Dio. Perché la parola di Dio, anche in questo caso, non sta nella lettura letterale della Bibbia. Anche per esempio il racconto della caduta in Genesi, che ha un parallelo, come avevo detto, nella mitologia babilonese. Allora cosa dobbiamo dire? Che Dio ha pescato nella mitologia babilonese? No. Dobbiamo intendere la parola di Dio in certo senso, se posso usare un'espressione teologica, come il sacramento. Che cos'è il sacramento? È una forma di presenza divina variamente attuale in una sostanza materiale. Esempio, l'Eucaristia, esempio, il vino consacrato. Tanti esempi, no? Ora, anche la parola di Dio nella Bibbia è in qualche modo un sacramento che si incarna, sottolineo si incarna, nei racconti, si incarna nei racconti biblici. E quando noi, faccio un esempio un po' così alla buona, quando un cristiano fa la comunione, sarebbe matto se si domandasse se riceve più grazia mangiando un'ostia più grande rispetto a un'ostia più piccola. E così questo vale anche per il nostro modo di leggere i racconti biblici meno, diciamo così, meno edificanti. Sono materia dell'epoca raccontata da chi la viveva con le categorie di allora e non
cioè,
le
categorie di allora sono che per riparare un torto, cioè per liberare questo popolo schiavo che nessuno voleva ospitare neppure transitoriamente, ci si deve esprimere in termini di guerra o di conquista,
esatto.
Diciamo. Ecco, quindi ecco, però oggi siamo tenuti a prendere le distanze da questo linguaggio, da queste soluzioni.
È per questo che quando io all'inizio ho elencato i metodi di lettura della scrittura, ho elencato questi aspetti, diciamo così, storico-critici di intersecazioni culturali, eccetera, eccetera. Forse, se posso usare un paragone irriverente, per i fondamentalisti, la Bibbia è come un panettone che scende dal cielo già impacchettato. Mentre, continuando questa metafora rozza, il panettone è il punto di arrivo di tutta la Bibbia.
Quindi c'è una storia, diciamo.
C'è un farsi.
Un farsi.
È un farsi. Tra l'altro, se posso far ricorso allo Spirito Santo, lo Spirito Santo, ispirando gli autori della Bibbia, non ha mai, come dire, inteso comunicare ciò che è la verità assoluta, ma ha inteso accompagnare i credenti sia nella vita, sia nella riflessione, sia nella scrittura, in una crescita continua. E lo si vede benissimo se, per esempio, anche solo facciamo un confronto fra il libro di Giosuè e il secondo Isaia, tanto per dire. Come si vede quanto può scaldarsi e anche intenerirsi il racconto biblico nelle coscienze che crescono.
Ecco, quindi cioè, il lavoro da fare è far crescere le coscienze.
Far crescere le coscienze con l'aiuto, dell'esegesi.
Ecco, quindi non leggere così semplicisticamente, ma farsi anche aggredire dai problemi che il testo provoca. La ringraziamo moltissimo.
Posso aggiungere una cosa?
Sì, dica.
Un esempio di quello che non si deve fare si trova in un racconto rabbinico, che forse ho già citato altre volte. Cosa faceva Dio prima di creare il mondo?
Cosa faceva?
Risposta. Stava dietro l'angolo con un bastone da dare in testa a chi fa una domanda del genere.
Bene, grazie tantissimo,
grazie,
Paolo De Benedetti.
Grazie.
Poi ci risentiremo probabilmente, d'accordo, verso la fine del Deuteronomio. Una buona giornata a lei.
Altrettanto, e grazie agli ascoltatori.
Ecco, ricordo Antonella Borghi in regia, Cristiana Monzi, consulente musicale, Paola Tagliolini, curatrice, Fabrizio Paccioni, tecnico del suono. Ricordo che sabato prossimo, giorno di Natale, ci troveremo per stare insieme dalle 9.30 alle 11.20 e per riprendere questo filo del mondo visto dal basso. Grazie da Gabriella Caramore, alla prossima settimana.